Sono seduto sul pianerottolo della scala. Di fianco a me, per terra, un candeliere di latta con una candela accesa. Di fronte, una porta a due battenti, appena appena socchiusa. È la porta del vecchio granaio che sorge di fianco alla casa dove sono nato. Intorno, la notte della campagna e i ricordi. Tra poco, di là dalla porta, si farà vivo lo spirito che frequenta questo granaio da tempo immemorabile. Forse. Un curioso e bel libro intitolato Guide de la France Mystérieuse, editore Claude Chou, con dentro le leggende di Francia, i monumenti enigmatici, i mostri, i maghi, i demoni, i fantasmi, i tesori nascosti, mi ha fatto venire la voglia di raccontare qualcuno dei misteri, grandi o piccoli, che esistono anche da noi, tanti e tanti in un paese antico e profondo come l'Italia. E mi è parso giusto cominciare dal posto dove sono nato. Qui, infatti, per me comincia l'Italia. Anche se si tratta di un mistero piccolino, di cui non hanno mai parlato i giornali e le cronache. La Val Belluna non è tipica terra da stregonerie e da fantasmi. La gente qui non ha molti umori fantastici, la campagna e i declivi sembrano bonari. Però incombono le montagne. Tranne lo Schiara e il Pizzocco, sono cime senza storia alpinistica, tuttavia dirupate, selvagge, di forme insolite, e ne viene un sentimento dell'ignoto. Ne vengono romantiche figurazioni, decrepite querce, casolari abbandonati, echi di schioppettate lontane, straducole su e giù per le forre che a un tratto si perdono nel nulla. Ponti fradici, fumi solitari, viandanti zoppi, cornacchie, valloni deserti, frane, macigni troppo immobili, cimiteri, derelitti, imboscate al lume di luna. Al pian terreno, seminterrata, c'è una lunga e vasta cantina, con i tini tenebrosi, le botti, gli arnesi vinari. Sopra, altrettanto grande, il granaio. Sopra ancora, la soffitta, immensa. Lui sta nel granaio. Poi, alle mie spalle, esistono due stanzette, dove vive la custode della nostra casa, di nome Maria Pia Orzetti, sugli anni 40, chissà perché chiamata amabile. A quest'ora dorme. Non è lo spirito di un antenato, ma semplicemente di un antico fattore, altrimenti detto Castaldo, del principio dell'Ottocento. Ma la differenza conta poco. Anche l'ultimo dei bifolchi, una volta disincarnato, diventa più importante di un arciduca corporeo. È leggenda si chiamasse Fontana. È leggenda che defraudasse i padroni e gli altri contadini nel conteggiare le misure di Gran Turco, e perciò fu condannato a rimanere quaggiù nel preciso luogo delle sue malefatte. Fino a quando? Da bambino sentivo dire che lo udivano spesso rimestare tra i mucchi di grano e di mais e far rotolare sul pavimento il cilindro di legno con cui si livellano le staie. Poi lo si è udito sempre meno, progressivamente, come se si apprestasse a lasciarci. Stupidaggini, vero? Ridicole superstizioni da analfabeti, si intende. Dicono infatti che gli spiriti dei personaggi trapassati perdano di anno in anno vitalità e consistenza. Dimagrino, si attenuino, si facciano sempre più fievoli e sottili, fino a dissolversi del tutto. Quasi che non si trattasse di anime trattenute quaggiù dal carico dei peccati, bensì di un'impronta, un'orma, una traccia, uno stampo lasciato da alcuni esseri umani, che appunto come tale, con l'andare del tempo, si smussa, si logora, si annulla. Ore 23 e 10. Sono solo. Le luci delle due stanzette sono spente. Avevo detto all'amabile che sarei venuto. Mi ha preparato una sedia e una candela. Non ha riso né sorriso del mio sopralluogo. Anche lei ci crede a queste storie. E dice che certe notti quello lì si dà un grande affare, soprattutto nella soffitta. Però adesso l'amabile dorme. E la vicina nostra casa, dove sono nato, stanotte è chiusa, deserta e nera. E di fuori un ticchettio di pioggia morente sulle foglie della vite selvatica arrampicata sul muro. Un'automobile che si avvicina e dilegua, uno svogliato ronzio di mosca. Emanuele De Bona, marito dell'amabile, ha trovato la morte un mese e mezzo fa in un incidente di motocicletta. Due sue giacche pendono al mio fianco da un rustico attaccapanni, una di tela blu, l'altra di lana grigia. E nel granaio, appena di là dalla porta, sta sull'apposito sostegno la motocicletta fatale, semicoperta da un pietoso telo. L'ho vista poco fa, quando sono entrato a ispezionare il nudo stanzone. Per terra, giusto nel mezzo del granaio, una coltre quadrangolare di gran turco dello spessore medio di 15 centimetri. Poi due ceste vuote, una scopa di ramoscelli, lo staio col suo cilindro di legno, nient'altro. Dall'ombra proiettata sul muro dalle due giacche esce in silenzio un millepiedi che si incammina orizzontalmente sul muro. Ore 23 e 25. Sì, sono stato abbastanza coraggioso. Forse una volta non ce l'avrei fatta a venire qui solo di notte. Sullo spirito del granaio c'è poco da ridere. 11 anni fa, come adesso, in una notte di settembre, appostati su questo medesimo pianerottolo, al lume di una candela anche allora, mio cognato e io col batticuore lo udimmo camminare. Inconfondibilmente, dal fondo dello stanzone, un essere umano avanzò senza fretta in direzione della porta dietro la quale stavamo noi due. Era un passo scandito e pesante, come di scarponi chiodati. Tramp. Tramp. Ormai doveva essere a non più di 4 metri. «Apriamo?» domandò mio cognato. «Apriamo», dissi, e lui si alzò con la candela in mano, si avvicinò alla porta e d'impeto spinse il battente socchiuso. E il passo di colpo è cessato e là dentro non si è vista anima viva. I mucchi e i sacchi di grano giacevano immobili al posto di prima, apparentemente addormentati. Ore 23 e 31. Il millepiedi si è spostato a sinistra della porta, ora è appeso sullo sghembo soffitto della sottostante rampa di scala. L'intelaiatura della porta è fatta di pietra intonacata di bianco, ma sugli spigoli, a forza di passare, di strusciare, di urtare per tanti anni, l'intonaco è andato via e traspare il lucido del sasso. Rumore di pioggia, ticchettio sulle foglie. Ma è proprio rumore di pioggia o altro? Questo ticchettio è fuori o dentro la casa, oppure dentro di me? La fiammella della candela, senza apparenti ragioni, dava ogni tanto improvvisi piccoli guizzi. E il sentimento della notte, così forte e struggente nella casa mia natale, popolata di volti, di voci, di momenti perduti per sempre, quella soggezione solenne e antica che viene su dal sangue, a rintocchi. Suonò da una chiesa lontana a mezzanotte. Mi sono fatto forza, ho spento la candela per invogliare colui, ma stringo nella destra la torcia elettrica, pronto a scattare. L'udito è una caverna dove un moscerino farebbe frastuono. Che si sta facendo a quest'ora nel Vietnam? Stanno rientrando alla base le pattuglie della notte con 2 o 3 uomini in meno? E come sarà tra poco il tramonto sulle torri arroventate di New York? Ore 0 e 07. Un colpetto, sì, un minimo colpetto di là dalla porta, laggiù in fondo. Ma forse è un banale scricchiolio, forse è niente, sì, non è niente. Un'auto, un'altra auto. Dove corrono a quest'ora? Dove vanno? Dalla finestrella con inferriata a filo del pianerottolo inferiore traspare, fra una foglia e l'altra della vite selvatica, il buio del giardino, meno nero di questo nero inchiostro dal quale mi trovo avvolto. Sembrò di udire un ritmico rantolo sommesso, forse è l'amabile che dorme. «Spirito, se ci sei, fatti sentire», pensai intensamente. Sarebbe dovuto bastare. Mi è mancato il coraggio di pronunciarlo ad alta voce. Ore 0 e 17. Un tenue, breve trapestio di sopra, soffice. Topi. Non piove più. Un cane lontano chiama. La finestrella di sotto, come 2 occhi fosforescenti. Sì, sì, non ci può essere errore. Un passo. Un passo umano che si avvicina, un po' strascicato, pesante, il tonfo del cuore all'urto dello spavento. Poi capisco. E la paura svanisce. Il passo non viene dal granaio, bensì risuona alle mie spalle, dalle 2 stanzette dell'amabile. È chiaro, l'amabile, che avevo preavvertita, si è alzata e viene a vedere. Ecco infatti il cigolio dell'uscio dietro di me. Accendo la torcia elettrica, dirigo il raggio alla porta. Un battente si schiude un poco, muovendosi con lentezza. Vedo di là una fetta di buio. Lei, amabile, non la vedo, ma so che è lei, venuta a controllare. «Sì, sono io. Buonanotte», dico. Il battente adagio si richiude senza parole. Ancora il passo strascicato che si allontana e si perde nel silenzio. Così si è rotto l'incantesimo, banalmente. Sono le 0:46, tardi, oramai. Un aereo altissimo che passa, da dove? Verso dove? Un clic, clic, che si ripete 3-4 volte giù all'ingresso, forse una goccia. Addio, spirito antico, anche tu consumato dal tempo a poco, simbolo di un'età felice e defunta, della remota fanciullezza, delle favole, delle parole che dissi e che udii, dei lari benigni, dei vecchi che non conobbi, del padre, della mamma. Addio.